E anche questa mattina abbiamo questa grazia di poter stare alla presenza del Signore, non solo, ma di poter avere in noi la sua presenza nel mistero del suo corpo, nel suo sangue, nel mistero. E infatti i testi di oggi che ascolteremo ci vogliono condurre proprio a questa meditazione, no? È l'annuncio di Paolo che dice: il mistero è stato svelato. E allora noi godiamo di questo mistero svelato. Però ovvio che il mistero svelato è sicuramente Gesù. Però perché questo mistero sia davvero una presenza che cambia la vita dell'uomo, perché il mistero è stato svelato perché l'uomo potesse cambiare la sua vita, insomma, no? È necessario che ci sia da parte nostra la disponibilità ad accogliere il mistero. Ed è appunto quello che costituisce la risposta alla fede. E allora anche oggi, dicevo all'inizio di questo incontro con il Signore, è necessario che dentro di noi ci rendiamo disponibili, anche oggi, all'accoglimento dell'annuncio del mistero. Perché se noi lo accogliamo, sicuramente la presenza del Signore agisce nella nostra vita. Però per fare questo è necessario che noi assumiamo nel nostro cuore, nella nostra mente, l'atteggiamento di chi dice: sono disponibile a fare il tuo volere, è la tua volontà che deve guidare la mia vita. E proprio perché dentro di noi abbiamo, spero, questa convinzione, possiamo davvero rivolgerci al Signore dicendo: tra le mani non ho niente, però il mio niente ti viene dato, perché sei tu che lo devi riempire. Se mi accogli, mio Signore, altro non ti chiederò, perché vuol dire che mi hai fatto partecipe del tuo mistero. E allora lo vogliamo elevare questo canto proprio con questa intenzione. Offriamo al Signore l'umiltà della nostra mente, l'umiltà della nostra vita, perché sia il luogo dove Lui può agire liberamente, secondo quello che ci ha insegnato anche la Vergine Maria, quando appunto dice, si è accorta di questo, si è accorta che l'angelo gli ha manifestato un mistero. Oltretutto quel mistero chiedeva di entrare dentro di lei, e lei ha capito questo e ha detto una cosa importante: sono la serva del Signore. Cioè che davvero questo mistero possa entrare in me e possa guidare sempre la mia vita. E allora sono la serva, tra le mani non ho niente, però se tu mi accogli c'è tutto, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. E allora eleviamo questo canto proprio con questa intenzione profonda. Allora, la scorsa domenica ci siamo incontrati con il profeta Sofonia, che abbiamo detto era collocato al tempo del re Giosia, il tempo della riforma che veniva a essere fatta in Israele, in Giuda. Oggi siamo invece messi davanti a un testo che è preso dal cosiddetto libro di Isaia. Ovviamente il testo di oggi corrisponde al capitolo 58, quindi ormai è la fine di questo libro, e appartenendo appunto a questa parte, la terza parte del libro, sappiamo che non è il profeta Isaia, è un profeta che però si ispira fortemente allo stile di Isaia. Questo profeta infatti si colloca al momento in cui il popolo di Israele e il popolo di Giuda sono ancora in esilio a Babilonia. Ormai mancava poco alla fine dell'esilio, perché il panoramica storico stava prendendo una svolta, e cioè ormai i persiani stavano diventando i conquistatori. Perciò Giuda e Israele sono in attesa nel vedere cosa stava accadendo, perché allora anche gli assiri verranno sconfitti e quindi anche noi potremo essere liberati. Era l'attesa, la speranza alimentata proprio anche dai profeti, i quali dicevano: certo, il Signore vi sta liberando. Infatti, il testo di oggi, preso da questo profeta, è un testo che però riguarda quello che avverrà dopo la liberazione. È come se il profeta stesse dicendo: il Signore sicuramente vi libererà, però adesso che vi libererà, state attenti a non ricadere nel peccato di prima. E qual è il peccato? Il peccato è quello di non sapere più riconoscere l'unico e vero Dio. È il peccato della idolatria, che nel testo di oggi è espresso in un modo particolare, no? In modo particolare che è questo: mi cercano di giorno, bramano di conoscere le mie vie, ma non mi trovano. Perché? È certo, perché non c'è più questa fedeltà all'unico e vero Dio. Allora ecco la parola del profeta che invita Israele a tornare invece a quella purezza di cuore, quella purezza di mente, con la quale ancora il popolo debba dire: noi vogliamo ubbidire solamente all'unico Dio. Allora il Signore ritornerà ad essere per questo popolo benedizione, ma questo avverrà dopo la liberazione dall'esilio. Intanto però è una parola che sollecita Giuda, Israele, il popolo di Israele, a convertirsi, cioè a ritornare a questa purezza di fedeltà all'unico Dio. Proviamo a sentire questo testo. Dal libro del profeta Isaia. Grida, squarciagiola, non avere riguardo. Alza la voce come una tromba e dichiara al mio popolo i suoi delitti. Dichiara alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi ricercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, come se fossi un popolo che pratica la giustizia, come se fossi un popolo che non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. Mi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio, e infatti si stanno chiedendo: ma perché noi digiuniamo se tu non lo vedi, mortificarci se tu non lo sai? Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, angariate tutti i vostri operai. Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi, colpendo con pugni iniqui. Non digiunate più come fate oggi, così da fare udire in alto il vostro chiasso. E forse questo è il digiuno che bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica? Piegare un giunco come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto, e forse questo tu vorresti chiamare digiuno, giorno gradito al Signore? No, non è questo il digiuno che io voglio. Piuttosto questo è il digiuno che io voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo. Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo senza distogliere gli occhi da quelli della tua carne? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia e la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli ti dirà: eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito, il parlare empio, se offrirai il pane all'affamato, se sazierai chi è digiuno, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa, sarai come un giardino irrigato, come una sorgente le cui acque non inaridiscono. La tua gente riedificherà le antiche rovine, ricostruirai le fondamenta di epoche lontane, ti chiameranno riparatore di brecce, restauratore di case. Se tratterai il piede dal violare il sabato,
dallo sbrigare affari nel giorno a me sacro, se chiamerai il sabato delizia, venerando il giorno sacro del Signore, se lo onorerai evitando di metterti in cammino, di sbrigare affari, di contrattare, allora troverai la delizia nel Signore. Io ti farò camminare sulle alture della terra, ti farò gustare l'eredità di Giacobbe tuo padre, poiché la bocca del Signore ha parlato. Parola di Dio. Il giusto risplende come luce. Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti, misericordioso, pietoso e giusto. Felice l'uomo che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno. Eterno sarà il ricordo del giusto. Cattive notizie non avrà da temere. Saldo il suo cuore, confida nel Signore.
Il giusto risplende come luce.
Sicuro il suo cuore, non teme. Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre. La sua fronte si innalza nella gloria.
Il giusto risplende come luce.
La seconda lettura, invece, è presa dalla lettera di Paolo ai Corinzi e la continuazione, ormai è quattro domeniche che andiamo avanti con questa lettera ai Corinzi, no? E siamo arrivati oggi all'inizio del capitolo secondo. Il tema di questo capitolo qual è? Il tema è la missione di Paolo, che si presenta come l'apostolo mandato per uno scopo, per annunciare che cosa? Il mistero di Dio. E poi, naturalmente, adesso leggiamo il testo, poi capiremo bene in cosa consiste questo annuncio del mistero di Dio. Proviamo a sentire, prima di tutto, le parole di Paolo, che dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, quando venni tra di voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza, con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, affinché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma fosse fondata sulla potenza di Dio. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo aver consegnato ai suoi discepoli le beatitudini, continuò Gesù a dire ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra. Ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, e non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplende la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore.
La parola che abbiamo orora proclamato è ovvio che ha un'esigenza, ha l'esigenza di essere prima di tutto compresa e poi ovviamente vissuta di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza, ma ritenne di non sapere altro in mezzo a voi se non Cristo e Cristo crocifisso. Allora, in questo annuncio, diciamo, Paolo mette in chiaro che la sua missione è quella di essere l'apostolo, ma nel frattempo definisce chi è l'apostolo. Chi sono gli apostoli e cosa devono fare gli apostoli? Risposta: l'apostolo è colui che annuncia il mistero di Dio. Allora, annunciare il mistero di Dio. Prima di tutto bisogna capire che cos'è questo mistero di Dio e poi in che modo si può annunciare questo mistero di Dio e poi perché è così importante annunciare questo mistero di Dio. Allora proviamo a entrare appunto nel merito di questo messaggio di Paolo. Il mistero di Dio. Il mistero di Dio per Paolo adesso è stato svelato. Perché? Qual è il mistero di Dio? In cosa consiste il mistero di Dio? E la risposta è una sola. Dire mistero di Dio significa dire una cosa nascosta, una cosa irraggiungibile. Quindi, mistero di Dio è la conoscenza di Dio. Però, questa conoscenza di Dio è misteriosa. Nel senso che non può essere conosciuta. Vi ricordate San Giovanni, quando scrive l'inizio del suo Vangelo, no? Termina così la prima parte, quando dice perché nessuno ha mai visto Dio e nessuno potrà mai vedere Dio, perché appunto Dio è un mistero, cioè è qualcosa che l'uomo non può sondare, non può capire, perché lo sorpassa, perché va oltre. Quindi il mistero di Dio. Però, dice Paolo, eppure se l'uomo non arriva alla conoscenza di Dio, l'uomo non può salvarsi, perché la salvezza passa attraverso la conoscenza di Dio. La salvezza in che senso? Nel senso che il godimento eterno della comunione con Dio. Perciò l'uomo potrà raggiungere questa comunione con Dio solamente se entra nella sua conoscenza, se penetra il mistero. Ma se nessuno può raggiungerlo, allora come fa l'uomo a salvarsi? Come farà l'uomo a stabilire questa comunione con Dio? Era necessario che questo mistero fosse conosciuto dall'uomo. E come si svela questo mistero? Come si svela questa conoscenza di Dio? E ovviamente tutta la storia, dall'inizio sino a Gesù, tutta la storia è letta proprio così, come l'uomo che desidera, che attende il momento in cui finalmente poteva arrivare alla conoscenza di Dio. Perché? Perché questo è il richiamo più forte dell'uomo. Anche Abramo, quando lascia la sua terra e fa tutto quello che doveva essere fatto per ordine dell'Altissimo, è chiaro che Abramo non entra nella conoscenza di Dio, sente questo Dio che lo guida, ma non lo conosce. Infatti lo definisce così, è l'Altissimo. Ma questo Altissimo non è ancora nella condizione di essere conosciuto. E Abramo, infatti, dice Paolo, fece tutte queste cose senza aver veduto, perché non era ancora capace di entrare in questa conoscenza perfetta di Dio, nello stabilire proprio con lui questa comunione totale. Aspettava. La fede di Abramo è la fede dell'attesa, nel vedere questo Dio. Abramo ubbidisce senza vedere, però, dirà Gesù, se Abramo fosse qui in questo momento, gioirebbe, perché finalmente vedrebbe il volto dell'Altissimo, quell'Altissimo che gli ha obbedito senza averlo veduto. Il mistero non era ancora svelato. Il mistero si faceva sentire dentro nel cuore di quell'uomo che lo ha obbedito, è andato avanti, però a quell'uomo mancava la visione, mancava il vedere, quindi lo svelamento del mistero. Era l'attesa. Infatti Paolo dirà, che cosa è servito tutta la storia prima di Gesù? È servita come pedagogo, cioè come una storia che conduceva sempre di più verso il grande momento, il momento dello svelamento del mistero. E l'uomo aspettava questo. Ed ecco allora l'annuncio. Adesso il mistero è svelato. Cioè adesso la conoscenza di Dio è chiara. Ma in che modo si è svelato il mistero? Quando è avvenuto questo svelamento del mistero? Dirà San Giovanni, sempre in quel testo, nessuno ha mai visto Dio, ma il Verbo di Dio, che era presso Dio, ce lo ha rivelato. Quindi quel Gesù, che è il Verbo che si è fatto carne, è venuto per questo, per rivelare il mistero, cioè per dire adesso avete la conoscenza certa di Dio, adesso potete vedere Dio. Perché? E perché? Perché nell'ultima cena, sempre Giovanni che ci dice questo, no? Nell'ultima cena cosa è successo? È successo proprio che Filippo ha fatto un po' la nostra parte. E Filippo che dice a Gesù, vedi maestro, tu continui a parlarci del Padre, Dio, ma tu sai che noi non lo possiamo vedere. Faccelo vedere questo Padre, facci vedere questo Dio. Perché è importante, tu continui a dire che è importante la conoscenza di questo Padre, tu continui a dire che noi dobbiamo raggiungere il Padre, ma e se non lo conosciamo, come facciamo a raggiungerlo? Facci vedere il Padre. Quindi Filippo ha questa coscienza, sente di essere attratto da Dio, sente che l'uomo è attratto da questa presenza, però proprio perché sei attratto da questa presenza hai un'esigenza. Vederlo, conoscerlo. Maestro, mostraci il Padre, faccelo conoscere. E la risposta di Gesù? La risposta di Gesù è stata chiara. Filippo, guarda che il mistero è stato già svelato. Mi stupisco, dice Gesù, che da tanto tempo che sei con me non hai ancora capito che chi ha visto me ha visto il Padre, cioè il mistero è svelato. Gesù è lo svelamento del mistero. Il Verbo che era presso Dio, il Verbo che era Dio, sentite il mistero, il Verbo si è fatto carne, si è svelato. Adesso gli uomini lo possono vedere. E Paolo dirà ai suoi cristiani: avete visto? Adesso Dio ha svelato il suo mistero, ma non l'ha svelato agli angeli, l'ha svelato a noi, agli uomini. Perché? Perché ci ha mandato Gesù, il figlio suo. Gesù è lo svelamento del mistero. Ecco allora la bellezza di questo annuncio, Dio non è più un mistero, Dio è conoscibile, Dio adesso è visibile. Perché? Perché Dio si è manifestato in Gesù. Gesù dunque diventa il segno di riferimento, il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono entrare nella conoscenza del mistero di Dio. Ma adesso Paolo dice: allora, se Gesù è lo svelamento del mistero e se gli uomini hanno bisogno di questo mistero perché devono conoscere Dio, quindi gli uomini hanno bisogno di Gesù. Gli uomini devono stabilire un rapporto sicuro con Gesù perché in Gesù troveranno la conoscenza di Dio, lo svelamento del mistero di Dio. Allora, ecco, l'apostolo, chi è l'apostolo? È quello che annuncia il mistero di Dio. Ma annunciare il mistero di Dio per l'apostolo che cosa vuol dire? Vuol dire annunciare Gesù come conoscenza certa di Dio. Ma annunciare Gesù. E qui però Paolo ha dei passaggi che sono molto forti, perché dice che quando io sono venuto ad annunciarvi il mistero di Dio, cioè ad annunciarvi Gesù, non l'ho fatto con l'eccellenza della parola o della sapienza, ma non sapevo altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo crocifisso. Che cos'è questa eccellenza della parola e della sapienza? E qui Paolo delinea un po' la fisionomia dell'apostolo. L'apostolo ha una missione, annunciare il mistero di Dio, cioè annunciare Gesù, far sentire la presenza di Gesù come colui che ti porta la certezza di Dio, la conoscenza di Dio. Però come lo deve fare? E Paolo dice: non certamente con l'eccellenza della sapienza o della parola. Che cos'è l'eccellenza della parola? Ora, Paolo conosceva molto bene l'eccellenza della parola, conosceva molto bene l'eccellenza della sapienza, perché fino a quando lui non ha incontrato Gesù era eccellente nella sapienza. Paolo lo afferma: io sono cresciuto nella scuola farisaica, è una scuola tra le più rigide, quindi Paolo era intriso della sapienza. Sapienza si intende quella teologia che ha la pretesa di portarti alla conoscenza di Dio. Quindi Paolo dice: tutta quella teologia che ho imparato, tutta quella capacità di interpretare la scrittura che io ho avuto, perché la scuola farisaica mi ha insegnato tutto questo. Quindi Paolo di per sé poteva parlare di Dio e parlava di Dio in un modo perfetto dal punto di vista teologico, dal punto di vista dottrinale, parlava benissimo di Dio. Ma adesso Paolo dice: adesso che ho conosciuto Gesù Cristo, tutto questo per me è diventata spazzatura. Cioè ho capito che l'annuncio del mistero non può avvenire con il linguaggio teologico, deve avvenire con un altro linguaggio. Quel linguaggio che non si basa sulla sapienza umana, ma si basa solo sulla rivelazione. Allora Paolo delinea appunto la fisionomia dell'apostolo. Chi è l'apostolo? L'apostolo non è il teologo, l'apostolo non è lo studioso, l'apostolo non è quello che sa interpretare, diciamo così, la Bibbia e la scrittura secondo le norme teologiche o esegetiche. No, l'apostolo è un'altra cosa. L'apostolo deve avere in sé un'esperienza che non è più quella teologica. Deve avere un'esperienza diversa, che noi chiamiamo appunto rivelazione. Ma in cosa consiste questa esperienza? Consiste nel fatto che la teologia mira a convincere l'uomo. La teologia mira a far ragionare l'uomo sul mistero di Dio. E infatti Paolo lo dice, no? Quando così, la mia parola e la mia predicazione non si basano su discorsi persuasivi, perché la teologia è un discorso persuasivo, eh? Perché è tutto logico, è tutto afferrato. Ma la teologia non annuncia il mistero. Perché? Perché la teologia serve solo ad avere un effetto di persuasione, seppur dottrinale, certamente, seppur teologica, certamente, ma è strutturata da una mente umana. L'apostolo non è quello che annuncia la teologia. L'apostolo deve annunciare una rivelazione. Quello che dice non può essere preso dalla teologia, deve essere preso dallo Spirito. E infatti Paolo dice: da quando io ho conosciuto il Cristo, tutto il resto per me è diventato spazzatura. Ecco allora la fisionomia dell'apostolo. Ma in cosa consiste questa rivelazione? Come si fa a capire se davvero l'apostolo annuncia il mistero di Dio? E quando noi capiamo che lì c'è veramente l'annuncio del mistero di Dio? Quando appunto la parola dell'apostolo non è una spiegazione, direi così, a livello semplicemente razionale, ma quando l'apostolo ti parla di Gesù e quindi ti annuncia il mistero, quell'annuncio penetra in te e diventa una presenza, non un ragionamento, non un pensiero, una presenza. È il mistero davvero dell'annuncio, questo è il vero annuncio del Vangelo. E allora, quando viene annunciato Gesù, quando senti questo annuncio di Gesù, e allora dentro di te è come se questa presenza entrasse, anzi entra, perché è chiaro Paolo, dove c'è l'annuncio del Vangelo, c'è l'effusione dello Spirito Santo. Dove c'è l'annuncio del Vangelo, è chiaro che da quella parola scaturisce la presenza dello Spirito. E certo, perché è rivelazione. E chi lo ascolta, e chi lo ascolta con il desiderio di avere in sé la conoscenza di Dio, è chiaro che questa parola penetra, diventa presenza. Ecco allora dove sta la fisionomia dell'apostolo. E chi ti annuncia il Vangelo solamente in forza di una rivelazione. Ma ovvio che Paolo dice, allora, come deve essere la struttura dell'apostolo? La struttura dell'apostolo è come la sua. Infatti Paolo dice: siate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Però com'è Paolo? E com'è la struttura di Paolo? La struttura di Paolo, vista dal punto di vista umano, dovremmo dire: Paolo è un teologo, certo. Paolo è uno che ha molta cultura, certo. Ma di tutto questo Paolo non ne vuole sapere. A Paolo interessa solo una cosa. Adesso, se volete definirmi, mi dovete definire così: non son più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ecco l'apostolo. È quello che ha consegnato tutto se stesso affinché il Signore Gesù lo usasse per farsi conoscere, per dare la conoscenza di Dio a tutti coloro che sono credenti. Ecco l'apostolo chi è. È quello che annuncia in questo modo, che ti annuncia una presenza che davvero entra in te e comincia questa presenza a interagire con la tua vita. Gesù vuole guidare la tua vita e quel Gesù è dentro di te. Perché? Perché hai accolto l'annuncio del Vangelo, hai accolto lo Spirito Santo. E da ultimo, l'annuncio deve portarti a Gesù per forza, perché lui è lo svelamento del mistero. Se tu non passi attraverso Gesù, non puoi sentire dentro la conoscenza di Dio. Ma dire questo non è facile, perché dice Paolo, quando noi annunciamo che Gesù è lo svelamento del mistero di Dio, subito si alzano le barriere. E la barriera più forte che si alza è questa. Come fa Gesù ad essere il mistero svelato? Come può essere Gesù quello che ti dà la conoscenza di Dio quando è stato crocifisso? La crocifissione diventa una barriera ad accettare che Gesù sia colui che svela il mistero di Dio. Ma Paolo dice, certo che è una barriera per quelli che non cercano Dio. E infatti la croce aveva questo intento, aveva l'intento di dimostrare che Gesù non era il figlio di Dio. La sfida che viene fatta sotto la croce è proprio questa, no? Se sei figlio di Dio, scendi dalla croce, ma non è sceso. Quindi, chiaro, no? La conclusione degli scribi, dei farisei, dei sommi sacerdoti, avete visto? Lui diceva di essere figlio di Dio, ma Dio l'ha abbandonato, l'ha lasciato qua, quindi vuol dire che non era figlio di Dio. La crocifissione è un ostacolo enorme a riconoscere Gesù come colui che ti dà la certezza di Dio. Ma Paolo dice, proprio perché io ho incontrato Gesù, io vi annuncio Gesù e ve lo annuncio crocifisso. Perché quella crocifissione invece è il segno con il quale davvero Gesù si mostra essere colui che ci svela il mistero. Perché? Perché quella croce è stata sconfitta. Sconfitta dalla sua risurrezione, che è stata la cosa più grande con la quale adesso noi possiamo dire veramente il mistero di Dio è stato svelato in Cristo Gesù, morto e risorto. Questo è lo svelamento. Allora, l'annuncio deve passare attraverso questa strada. E passare attraverso questa strada vuol dire che anche il Vangelo deve fare i conti con questa barriera. Come se il Vangelo avanzasse questa pretesa, no? Per dire, accettare il Vangelo significa accettare quel Gesù che ti porta a Dio. Però subito la barriera si innalza. Ma perché solo il Vangelo? Perché non ci possono essere altre strade? È davvero il tentativo di sminuire questa presenza eccellente di Gesù, quale colui che ha svelato il mistero di Dio. Perché Dio non lo si può conoscere attraverso altre strade? Ecco, dopo 2000 anni noi ci troviamo ancora in questa condizione, in cui addirittura i cristiani stessi sono insicuri su questo, i cristiani stessi mettono il dubbio. I cristiani stessi non sono certi di affermare che solo in Gesù abbiamo la certezza della conoscenza di Dio. Ancora una volta, la croce di Gesù diventa qualcosa che si pone come barriera ad accettare che veramente quel Gesù è lo svelamento del mistero. E allora vedete Paolo come è preoccupato di invitare i Corinti a stare bene attenti a questa tentazione. Non spaventatevi davanti alla croce di Gesù. Non prendete la croce di Gesù come un momento di debolezza, come per dire che quella croce deve essere vista come una sorta di dubbio. No, quella croce deve essere vista come motivo di certezza, perché quella croce è stata sconfitta, la risurrezione. Certo, Gesù è passato attraverso il crogiuolo della croce. Perché? Certo, perché in lui doveva manifestarsi totalmente solo la presenza di Dio. E quindi Gesù uomo si è totalmente consegnato al Padre suo, perché avvenisse che attraverso di lui fosse glorificato il Padre, cioè fosse fatto conoscere il Padre. Così Gesù può dire: chi ha visto me ha visto il Padre. Certo, perché in me davvero è avvenuta questa grande manifestazione, la risurrezione. Allora anche oggi noi siamo chiamati da questo testo a capire bene una cosa, è la finale. Perché faccio tutto questo, dice Paolo? Perché è necessario l'apostolo? Perché è necessario l'annuncio del Vangelo? Dice Paolo, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. In altre parole, l'annuncio del Vangelo, la presenza dell'apostolo è necessaria perché? Perché noi dobbiamo avere la certezza del fondamento della nostra fede, sulla potenza di Dio. E di nuovo, ma qual è la potenza di Dio? Dov'è la potenza di Dio? La potenza di Dio è il risorto, perché ha sconfitto la morte. Perciò la potenza di Dio, di nuovo, è Gesù. Se il mistero di Dio e la conoscenza di Dio ti è data da Gesù, la potenza di Dio è ancora Gesù. Perché? Perché in lui hai la certezza di essere fondato veramente su Dio. È il fondamento della tua fede. Allora ecco, l'invito di stamattina appunto per noi è ancora questo. Quasi che Paolo ci voglia, in un certo senso, rifare la domanda. Ma la tua fede, su quale fondamento è fondata? Veramente la tua fede è fondata su Gesù? Veramente tu cerchi Gesù? Veramente tu ti lasci guidare da Gesù? Perché solo così, sai, puoi avere la certezza che la tua fede sia radicata sulla potenza di Dio. Sei veramente in Dio. Allora in te avviene una cosa bellissima. Avviene che dentro di te sei in comunione con Dio e la tua salvezza. Ecco allora anche stamattina la comunione che facciamo abbia questo senso. Io faccio la comunione con te, Gesù, ma perché? Perché io credo che solamente in te posso godere della conoscenza di Dio. E godendo la conoscenza di Dio sono sicuro che solo in te io posso dire la mia fede al suo fondamento, e ha un fondamento sulla potenza di Dio. Che la comunione di oggi possa avere per ciascuno di noi questo effetto, sentirci veramente radicati in Cristo Gesù, potenza di Dio, svelamento del mistero di Dio.
Al Signore rivolgiamo la nostra invocazione dicendo: alimenta in noi, Signore, la conoscenza di te.
Alimenta in noi, Signore, la conoscenza di te.
Paolo è preoccupato di offrire ai Corinti l'occasione per ricordare ancora il fondamento della vera fede. La fede, afferma Paolo, è la capacità dell'uomo di entrare nella conoscenza certa di Dio perché si possa stabilire con Lui un rapporto di vera comunione. La fede chiede quindi, prima di tutto, la conoscenza di Dio. Ma dove poterla trovare? Paolo dichiara che la conoscenza di Dio non può essere il risultato di una filosofia umana, il frutto del pensiero umano, ma la conoscenza di Dio è solo data per rivelazione. L'uomo che ha in sé il sincero desiderio della conoscenza di Dio sarà in grado di riconoscere la rivelazione. Così incomincia il cammino della fede, perché l'uomo è entrato nella conoscenza di Dio. Tale cammino è quello che è richiesto anche a noi, perché possiamo crescere sempre più nella fede. E perciò chiediamo, alimenta in noi, Signore, la conoscenza. Ma come si manifesta la rivelazione? Come si manifesta la conoscenza di Dio? Paolo non esita ad affermare che la rivelazione che porta alla conoscenza di Dio è possibile solo in Cristo Gesù. La presenza di Gesù è la rivelazione. Chi cerca con cuore sincero la conoscenza di Dio per poter stabilire con Lui uno stato di vera comunione ha in sé il dono di riconoscere Gesù. In questo riconoscimento, allora, si getta il fondamento della fede. Gesù dirà di sé, infatti, di essere la pietra angolare. E il senso è proprio questo. Gesù è la rivelazione su cui l'uomo pone il fondamento della sua fede. Quando anche noi guardiamo Gesù così, come colui che ci dà la vera conoscenza di Dio, possiamo essere sicuri della nostra fede. Allora, per questo, osiamo ancora chiedere. Alimenta in noi, Signore, la conoscenza. Ma Gesù non è più visibile. E come fare a riconoscerlo ancora per avere la certezza della nostra fede? Paolo risponde ai Corinti dicendo che il riconoscimento di Gesù è oggi possibile nel riconoscimento di Lui, nell'annuncio fatto dagli Apostoli. È come gli Apostoli annunciano Gesù che ancora si rende presente e diventa quella presenza che garantisce la conoscenza di Dio, che si pone come radice della nostra fede. Anche noi abbiamo bisogno perciò dell'annuncio che ci riconsegna la conoscenza di Gesù, ci dà la garanzia che salda è la nostra fede. Certo, è necessario per noi avere chi annuncia ancora con fermezza Gesù, Vangelo di Dio. E poiché sentiamo anche la necessità di questa conoscenza, chiediamo ancora.
Padre, che nell'umanità del tuo Figlio hai racchiuso la pienezza di verità e di grazia, fa che ciascuno di noi possa partecipare a questa sua pienezza per vivere sempre nella luce della tua conoscenza, per Cristo nostro Signore.